filosofia, giurisprudenza, medicina, anche teologia ho studiato a fondo, con fervido impegno. Ed eccomi qua, povero illuso, a saperne quanto prima. Ho il titolo di maestro, anzi, di dottore, e saranno ben 10 anni che con giri e rigiri sto menando per il naso i miei scolari e vedo che non c'è dato saper nulla. C'è da sentirsi struggere il cuore. Certo, capisco più che tutti questi sciocchi, dottori, maestri, scrivani e preti. Non mi tormentano scrupoli né dubbi. Non temo l'inferno né il diavolo. Però mi è anche tolta ogni gioia. Non mi illudo di saper davvero alcunché, di poter insegnare qualcosa che migliori gli uomini e li liberi dall'errore. Per questo mi son dato alla magia.
Qualcuno lo avrà già riconosciuto. Quello ascoltato in apertura è il monologo di Faust, che apre la prima parte della tragedia di Goethe, pubblicata nel 1831. Perché partire dal Faust per raccontare Lipsia? Per 2 motivi. Il primo, Goethe soggiornò in questa splendida città per 3 anni, dal 1765 al 1768, per studiare giurisprudenza secondo i desideri del padre. Il secondo, durante il suo soggiorno, non solo si innamora della città, definita poi nel Faust una piccola Parigi che educa il suo popolo, ma come tutti gli altri studenti, frequenta la famosa taverna Auerbachs Keller, al numero 2 della Grimmaische Straße, in pieno centro storico. Notoriamente, proprio in questa taverna, Goethe ambientò una scena della parte prima del Faust. 4 anziane matricole gozzovigliano pervase dall'ebbrezza del vino, mentre Mefistofele si diverte a cavallo di una botte incantata. Quale luogo migliore, dunque, per iniziare questo viaggio alla scoperta della nostra città di carta? Nelle antiche cantine dell'Auerbachs Keller, a visitare la stanza di Goethe e di Lutero, sì, perché anche Martin Lutero è passato da queste parti, ci porta Bernd Weinkauf, esperto di Goethe e della città, che subito ci mette in guardia dalla leggenda, secondo la quale il dottor Faust nel 1525 sarebbe stato qui.
Das ist der Salon Alt Leipzig. Der ist für unsere Geschichte auch nicht so relevant. Das war mal gleich ins Goethe-Zimmer.
Questo è il salone della vecchia Lipsia. Qui non vi è nulla di così rilevante per la nostra storia. Ci conviene andare subito nella stanza di Goethe. L'antica e storica cantina Auerbachs Keller terminava qui. Ammiri il meraviglioso dipinto del XVI secolo e il soffitto può ammirarvi le volte gotiche. Agli inizi del XX secolo è stata ristrutturata, ma sono rimasti gli antichi mattoni. Il cuore di questa stanza, o più in generale per l'Auerbachs Keller, sono questi 2 dipinti che raffigurano la scena di Faust a cavallo della botte. Quando parliamo di Faust e di Auerbachs Keller, dobbiamo avere sempre in mente questa meravigliosa poesia Andenken di Friedrich Hölderlin, che termina con il notevole verso «Ma ciò che resta lo fondano i poeti». Detto in un tedesco moderno, è come dire «è tutto un fake», nel senso che non vi è nessuna prova storica che ci dica da quale uscita, rispettivamente entrata, Faust sia passato, da dove è uscito a cavallo della botte o come sia andata esattamente la vicenda con la botte. È tutto soltanto bello e mi piace dire è una storia meravigliosa, perché dovrebbe essere anche vera.
Und ich sag so gerne, es ist eine so wunderbare Geschichte. Warum soll die auch noch wahr sein?
Dove oggi si trova la taverna, nel 1438 vi esisteva già un'enoteca. Fu poi il medico Heinrich Stroma a costruirvi la taverna tra il 1530 e il 1538.
Das ist Heinrich Stromer von Auerbach. Ich habe hier ein wunderschönes Foto von einem Cranach-Gemälde.
Questo è Heinrich Stromer von Auerbach, ritratto in una meravigliosa foto di un dipinto di Lukas Cranach, esposto un'unica volta in pubblico durante una grande mostra a Cranach del 1978 a Basilea. Qui c'è qualche notizia sulla biografia di Stromer, prima studente, poi direttore, decano della facoltà di medicina, che con i suoi testi ha dato un contributo importante per la ricerca sulla peste. E da questo suo interesse è nata anche la sua idea di aprire una taverna, pensata per la profilassi secondo il motto «Lasciateci bere vino e birra come bevande sane».
Lasst uns Wein und Bier als gesunde Getränke trinken.
Ora percorriamo questo bel passaggio attraverso i secoli. Il signor Batari non ha pensato alle luci. Attenda un momento, chissà cosa l'ha trattenuto.
Le luci si accendono e ci troviamo nella stanza di Goethe.
Auf diesem Bild hier sieht man sehr genau, wie Faust auf dem Fass sitzend aus Auerbachs Keller herausgeritten kommt.
Su questa immagine si vede chiaramente Faust uscire dalla cantina a cavallo della sua botte. Qui si vede l'entrata con un terreno, così era l'ingresso fino al marzo del 1911. Poi il vecchio cortile venne eliminato, la cantina rimase intatta, l'ingresso purtroppo si è perso anche quello. Così la storia incontra Auerbachs Keller. E per secoli chiunque è sceso qui ne è stato fermamente convinto. L'ho visto qui fuori, l'ho visto qui dentro. Allora deve essere vero. Ho visto la verità con i miei occhi su quel dipinto, pensava. Così come oggi vediamo la verità del nostro mondo con i nostri stessi occhi alla televisione.
Die Wahrheit über die Welt mit eigenen Augen im Fernsehen sehen.
Faust, dunque, Goethe, ma come abbiamo anticipato, anche Martin Lutero è stato qui.
So, dann schauen wir mal rüber ins Lutherzimmer.
Andiamo a dare un'occhiata nell'altra stanza, quella di Martin Lutero. Forse è interessante sapere, non a tutti viene in mente, che Faust, lo storico Faust e Martin Lutero, erano contemporanei, così come Heinrich Stromer, al quale si deve la storia e la tradizione di questo luogo. Hanno dunque vissuto nello stesso periodo, si conoscevano, o almeno, dico io, avrebbero potuto conoscersi. Che Stromer e Lutero si conoscessero è provato. Che Faust e Stromer si conoscessero è probabile e che Lutero e Faust si conoscessero non è così probabile ma possibile. Quantomeno Lutero sapeva bene di Faust perché il vescovo di Bamberga, il signor Triberg, aveva fatto pervenire a Wittenberg delle comunicazioni in merito a Faust, niente di gradevole per la verità. Qui la stanza di Lutero è stata arredata, appunto, con l'intento di ricordare che Martin Lutero e Heinrich Stromer nel corso della loro vita si sono incontrati almeno un paio di volte. Una volta durante la disputa di Lipsia, nell'estate del 1519, e a questo fa riferimento il dipinto.
Einmal während der Leipziger Disputation im Sommer 1519, darauf bezieht sich dieses Bild.
Infine, prima di lasciare le cantine dell'Auerbachs Keller, ancora un dettaglio che ci racconta di una città che è da sempre un fervido centro culturale e per questo soprannominata città letteraria, città del libro, ma anche città della musica.
Interessant ist vielleicht noch dieser Besetzungszettel. Das ist der Besetzungszettel, als Faust das erste Mal hier in Leipzig gespielt wird.
Interessante ancora da accennare è questo biglietto che risale alla prima rappresentazione del Faust qui a Lipsia. È interessante notare chi recitava la parte di Margherita, una certa signorina Wagner, la sorella più giovane di Richard Wagner.
Fräulein Wagner, Entschuldigung, das war ja damals noch ein Unterschied. Fräulein Wagner, die jüngere Schwester von Richard Wagner.
Due cose mi hanno subito colpito di Lipsia e mi sono rimaste nel cuore: gli alberi e gli ampi e lunghi viali. Ogni mattina dal mio appartamento nel paesino di Stötteritz salivo sulla mia bicicletta e via pedalavo verso il centro senza mai lasciare la pista ciclabile. Il primo giorno senza cartina ho percorso il viale del 18 ottobre e sono subito passata accanto alla Biblioteca Nazionale e al Monumento della Battaglia delle Nazioni, dove nel 1813 fu combattuta l'omonima battaglia che segnò la disfatta di Napoleone. Poi ho infilato la Karl-Liebknecht-Straße, che tutti qui chiamano Carli, e giù dritta sono arrivata in centro città. Lipsia è una città a misura d'uomo, la pensa così anche Roberta Gado. Trasferitasi dall'Italia a Lipsia per amore, traduttrice letteraria dal tedesco all'italiano per importanti case editrici italiane e svizzere.
Io sono arrivata a Lipsia la prima volta alla fine degli anni 90 da giovane studentessa ed era una città molto diversa da oggi, e questo forse è uno degli aspetti più interessanti in generale di tutte le città dell'ex Germania dell'Est, cioè sono paesi, città che inizialmente avevano dei segni del loro passato recente molto forti, che è una cosa che in Italia capita raramente, perché era un'architettura non libera e quindi guidata da determinati dettami che erano molto leggibili nel tessuto urbano. Con la riunificazione tedesca hanno subito un ulteriore maquillage e cambiamento, e tutti questi cambiamenti storico-politici e sociali si leggono negli anni nel cambio delle architetture. Per me era molto disturbante questa discontinuità della città dal punto di vista proprio estetico, quindi c'erano tutti gli edifici di fine Ottocento, questi palazzi Grunderzeit, e poi invece tutti i buchi lasciati dai bombardamenti e conseguente ricostruzioni, come anche alcuni palazzi degli anni 50 e 60 costruiti in fretta in Italia, e però in questo caso costruiti con una politica molto chiara del regime socialista, che era quella di dare un appartamento a tutti con il riscaldamento. Qui si sono costruiti questi enormi palazzoni prefabbricati, tutti uguali, seriali, ma quello che è interessantissimo è il valore sociale ed economico che è cambiato nel corso degli anni. Negli anni 70, negli anni 80, ricevere assegnato un appartamento di quelli era vincere la lotteria. In quegli appartamenti abitava il ceto medio, quasi medio alto, perché avevano il riscaldamento, avevano i doppi vetri, avevano gli elettrodomestici da incasso, era una cosa incredibile per quei tempi. E con l'andare degli anni, adesso sono appartamenti bruttissimi, vecchi, nei quali vivono molto spesso gli stranieri o comunque i ceti medio-bassi, e sono paradossalmente gli edifici adesso più costosi, perché sono edifici che non sono stati ristrutturati negli anni 60 e 70, quando si ristrutturava male, e ciò ha fatto sì che siano stati ristrutturati poi nel 2000 in una situazione economica completamente diversa, e soprattutto con una teoria del restauro, chiamiamola così, e teorie urbanistiche completamente diverse.
Non solo Lipsia è una città a misura d'uomo, ma sa anche essere una città molto accogliente.
Io ricordo molto bene proprio il primo giorno a Lipsia, quando sono scesa dal treno arrivata dall'Italia, e ho avuto proprio questa fortissima sensazione di accoglienza. Mi sono proprio sentita a casa in modo del tutto irrazionale, non sapevo neanche la lingua ai tempi, e però ecco, una sensazione che è rimasta ed è rimasta molto forte nella mia memoria. Non so neanche io spiegare bene perché. Diciamo che senz'altro uno dei grandi pregi della città sono le sue dimensioni, perché è una città da 600.000 abitanti, grande a sufficienza da offrire qualcosa per tutti gli interessi, per tutti i gusti, anche culturalmente, e però non è tanto grande da risultare alienante o dispersiva. Quindi sì, direi che è una città accogliente.
Lipsia è dunque la città ideale, nella quale ad ogni angolo si respira aria di cultura. E allora andiamo a scoprirne da vicino uno dei suoi cuori pulsanti, la fiera del libro di Lipsia, la Leipziger Buchmesse, tra passato e presente, attraverso le parole del suo direttore Oliver Zille.
Im nächsten Jahr feiert die Leipziger Buchmesse 525-jähriges Bestehen.
L'anno prossimo la Fiera del Libro di Lipsia taglia il traguardo dei 525 anni, un'occasione che non festeggeremo in grande perché siamo molto orientati al presente e al futuro. Naturalmente siamo consapevoli che tutto ciò che oggi avviene è possibile grazie alla storia che qui a Lipsia da sempre ruota attorno al libro, al commercio librario e all'antica tradizione fieristica della città. Tutto infatti ha avuto origine con la Fiera Universale di Lipsia, che esiste da oltre 850 anni. A questa fiera, in un secondo momento, si iniziarono a commerciare anche libri, a dire la verità proprio a partire dal 1450, quando Gutenberg inventò la stampa a caratteri mobili. Il tutto si accentuò durante il periodo della Riforma, finché il mondo e il commercio dei libri divenne parte della fiera di Lipsia. Nel 1841 a Lipsia venne stampato il primo libro grazie ad una stampante mobile. Nel 1525 per la prima volta si menziona e viene documentato il commercio di libri in fiera e da allora siamo sempre stati in competizione con la fiera di Francoforte. Gli annali però non sono così chiari e sia noi sia i colleghi di Francoforte diciamo che la nostra fiera è la più antica fiera del libro al mondo.
I colleghi in Francoforte e noi behaupten, jeder für uns, Stein und Bein, dass wir die älteste.
Una competizione antica, quella tra le due fiere, che testimonia come la forza culturale di questa città fosse presente già nel 1700.
Mit diesem Handel mit Büchern gab es dann im 18. und vor allem 19. Jahrhundert einen großen Aufschwung in Leipzig und zwar
grazie al commercio di libri nel 18° e soprattutto nel 19° secolo a Lipsia ci fu un grosso sviluppo dato anche dalle migliori condizioni ottenute in materia di censura che divenne più liberale. Poi, alla fine del 18° secolo, Lipsia prese il sopravvento divenendo la prima fiera del libro in Germania. All'inizio del 19° secolo, quella di Francoforte addirittura scomparve completamente dal mercato, mentre Lipsia rimase la fiera di riferimento fino alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1941 a Lipsia c'è stata l'ultima fiera universale, dopodiché tutte le fiere furono chiuse e nel 1943 il quartiere grafico di Lipsia, dove si trovavano gran parte delle case editrici e delle tipografie, fu bombardato gravemente, anche perché qui c'erano molti centri di propaganda. I danni furono tali che tra il 1943 e il 1945 non una realtà editoriale fu più possibile.
Dass dann ein Verlagsbetrieb zwischen 43 und 45 dann überhaupt nicht mehr möglich war.
Quello che avvenne in seguito ce lo racconta ancora il direttore Zille.
Leipziger Buchmesse quasi in DDR wurde also erst die Bundesrepublik gegründet, dann die DDR im Oktober gegründet 49.
Poi venne fondata la Repubblica Federale Tedesca, la Repubblica Democratica Tedesca nell'ottobre del 1949 e due volte l'anno all'interno delle fiere universali, una in primavera, una in autunno, si teneva anche quella del libro. Andò così fino agli anni 70, tutti gli editori della DDR vi partecipavano, in particolare alla prima, che era una fiera di esportazione e dunque si portavano quei libri che si volevano vendere o far vedere all'estero. Era anche una fiera che permetteva ai pochi editori privati rimasti e a quelli statali di fare acquisti. Insomma, era una vetrina propagandistica per mostrare che nel mondo dei libri c'eravamo anche noi. Ricordo da bambino e da ragazzo che si andava alla fiera per sapere dagli editori quando sarebbero usciti i singoli libri in modo da prepararsi per tempo ad andare dal proprio libraio di fiducia e ordinarli. Dire, quando arriva il libro vorrei averne una copia. La carta era contingentata, non esisteva la censura, ma si facevano esigue tirature per ogni testo per poter dire lo abbiamo pubblicato e ugualmente nessuno lo aveva in mano.
Censur war nicht nur, das gab es nicht, sondern Censur war auch ganz kleine Auflagen zu machen, in der Öffentlichkeit sagen zu können, das Buch haben wir verlegt, aber trotzdem hat es keiner in der Hand.
Ma la fiera in questo delicato momento storico aveva anche un altro e importante significato.
Es war auch ein Treffpunkt, deutsch-deutscher Treffpunkt von Autoren und Lesern zur Messe, und zwar nicht zur Buchmesse, sondern zur allgemeinen Messe, an der auch die Buchmesse hing.
La fiera era anche un punto di incontro tedesco per autori e lettori tedeschi. Per accedere alla fiera universale, della quale faceva parte anche quella del libro, bisognava chiedere un visto che per essere ottenuto vantava delle condizioni più semplici. Era dunque più facile entrare nella DDR e questa opportunità l'hanno sfruttata molte persone. Per molti la fiera era un'opportunità di incontro tra tedeschi dell'Est e dell'Ovest. Per la Repubblica Federale Tedesca, che dava ai suoi editori degli incentivi perché venissero a Lipsia anche se non si facevano grandi affari, era quasi uno statement per dire siamo una nazione, crediamo nel futuro, anche se a Ovest si era di altro avviso. In seguito alla caduta del muro e alla riunificazione si pose il grande quesito, quale futuro per una fiera del genere, visto che c'era quella di Francoforte? Oggi la fiera del libro si è trasformata in una fiera degli autori e dei lettori.
Und heute wandelt sich die Buchmesse zu einer Autoren- und Lesermesse.
C'è da dire per concludere il pensiero e le parole di Oliver Zille, direttore della Buchmesse di Lipsia, che la fiera oggi è diventata una vera e propria festa della lettura, che conta 3.400 eventi in ben 571 luoghi della città. E allora dalla fiera, dai suoi scrittori, torniamo di nuovo al cuore della città e non possiamo non ricordare che di qua, oltre a Goethe, sono transitati moltissimi altri autorevoli e famosi scrittori. A Lipsia infatti ci sono stati Lessing, Novalis, Rilke, Schiller, Erich Kästner, Ernst Rowohlt, Hans Meyer e molti altri. Ma anche oggi Lipsia vanta uno scrittore d'eccezione, Clemens Meyer, classe 1977, nato a Halle an der Saale, di cui due anni fa, per Keller Editore, è uscito il suo romanzo Eravamo dei grandissimi. Lui, che ha conosciuto la città prima e dopo la caduta del muro, ci racconta le sue impressioni e le sue idee su una Lipsia che cambia e ambisce, pare, a diventare sempre di più una metropoli internazionale.
Schwer zu sagen, ich sehe das alles mit Skepsis, also ich bin immer schon hier in Leipzig gewesen.
Difficile da dire, ad essere sincero sono molto scettico nei confronti di questo tema. Sono sempre vissuto a Lipsia, in alcuni quartieri non ci si accorge nemmeno che qualcosa sia cambiato, come in qualunque altro posto del mondo d'altronde. E non sono neanche amico di queste definizioni che girano come Leipzig oppure Lipsia è la nuova Berlino, sono tutte assurdità. Lipsia non è concepita per così tante persone. Sono molto scettico e non mi piace quando vado al parco ed è pieno di gente. Sono una persona schiva che ha nostalgia dei lati più scuri e indegni di Lipsia. E in generale avverto uno scadimento, per questo ho scelto di ritirarmi nel mio ufficio di Krottendorf, nella parte est di Lipsia, dove si respira ancora un po' di quell'aria urbana, periferica e proletaria tipica di un tempo e si vive ancora una mescolanza di persone. Una città perde sempre parte della sua identità quando iniziano ad arrivare quelle persone che si sentono fantastiche, sempre sul pezzo. A quel punto aumentano gli affitti, i quartieri vengono sopravvalutati e molte persone non possono più permettersi di vivere in quei luoghi. Non sono nato qui, sono nato a Halle an der Saale, ma vivo qui da 40 anni e sì, devo dire che ho paura che anche qui, in tema di affitti e abitazioni, possa andare a finire come a Berlino.
Ho un po' Angst, che anche irgendwann Berliner Verhältnisse werden, gerade was Mieten und was Wohnraum betrifft.
Vista la storia della città, non si può non chiedere a Clemens Meyer se il fatto che appunto Lipsia è da sempre la città del libro, questo in qualche modo non abbia influenzato la sua carriera di scrittore.
Il mio desiderio di diventare scrittore non è in alcun modo collegato a Lipsia in quanto città del libro. Piuttosto sono stato influenzato dall'ambito familiare. Mio padre leggeva molto, aveva molti libri. La letteratura in casa nostra giocava un ruolo importante. E poi anche a scuola, in seconda e in terza andavamo nella biblioteca comunale. Era un'usanza comune nella DDR portare i bambini e i ragazzi in biblioteca. La cosa si è fatta più interessante quando a 20 anni presi coscienza della fiera del libro di Lipsia e poi dell'istituto letterario Johannes Becher, che agli inizi aveva ancora un'aria socialista e poi venne riformato dopo la svolta. Tutto questo mi ha sicuramente influenzato, ma va anche detto che qui da molti anni non ci sono più editori, fatta eccezione per alcune piccole realtà. In passato invece era diverso. C'erano l'editore Reclam, Insel, il Kurt Wolf Verlag. Kafka pubblicava qui a Lipsia, insomma c'era una fervida piazza. Agli inizi degli anni 20 del secolo scorso Lipsia era popolata da numerosi editori e librerie, giornalai, tipografie come sabbia al mare. Era davvero una città del libro. Ora di tutto questo sono rimaste la Fiera del Libro, l'Istituto Letterario, due o tre buone case editrici. Sì, qualcosa ancora è rimasto. Si percepisce.
E se la Seconda Guerra Mondiale, poi successivamente la DDR, hanno creato una sorta di spartiacque all'interno della cultura di questa città, chiedo a Clemens Meyer quale significato ha invece avuto la riunificazione.
Nun gut, ja, ich war 89 ein Kind, ein Jugendlicher, ein Heranwachsender.
Nell'89 ero un bambino, un giovane in divenire. E per me è stata una situazione completamente diversa da chi aveva allora 20 anni o 30 anni. Tutto a un tratto c'erano molte difficoltà, ma anche molte opportunità, come in tutti i tempi di svolta, di cambiamento. E la mia è una visione storica molto pragmatica. Non è stato un periodo di paesaggi idilliaci in cui tutto fioriva, non è mai stato così. Chi allora la pensava diversamente è stato naif. Ci sono sempre due aspetti della stessa medaglia. E questo si è sentito subito anche nell'89-90, quando chiusero fabbriche. Molte persone dall'oggi al domani nell'est rimasero senza lavoro. Le differenze sociali si fecero più eclatanti e da sotto il tappeto, dove per lunghi anni erano rimaste nascoste, ricomparvero simpatie e attività neonaziste. Erano tempi in cui tutto era possibile e molto di tutto questo è stato positivo. La svolta è stata una necessità storica che non poteva essere arrestata nemmeno di fronte all'idea di una DDR riformata, per la quale scese in campo pure Günter Grass. Nell'istante in cui il cittadino della DDR vide cosa succedeva ad ovest, il popolo qui divenne incontenibile. Oggi non sappiamo se un'altra strada ci avrebbe portati più lontano, ma la forza che ci travolse fu inarrestabile, superiore a qualsiasi cosa, e tutto fu troppo veloce. Abbiamo avuto davvero molte opportunità davanti alle quali molti hanno fallito perché erano troppo per loro. Non sono riusciti a gestire, ad essere in chiaro con la propria libertà. All'improvviso sono comparse le droghe, il gioco d'azzardo, la prostituzione e tutto ciò che prima era vietato e represso dal totalitarismo. Poi il potente capitalismo prese piede e in pochi anni qui si manifestò quello che nella Repubblica Federale Tedesca impiegò decenni per affermarsi o svilupparsi, e questo non fu possibile senza lasciare vittime sul campo.
E così, giunti alla fine del nostro viaggio, scopriamo che Lipsia, città di carta, non è la piccola Parigi di cui ci raccontava Goethe, tantomeno la piccola Berlino della quale ci parla Clemens Mayr. Lipsia è Lipsia, e così come nella storia ha conquistato il cuore di scrittori, filosofi e musicisti, conquisterà sicuramente anche il vostro. Mi raccomando però, se andrete alla scoperta di Lipsia, che sia in sella ad una bicicletta.